Volevo ricapitolare quello che era, semplicemente per concludere questo primo passaggio, quello che è il risultato dell'amministrazione dell'esercizio 2021. Allora, l'esercizio 2021 si conclude con un avanzo di amministrazione di 494.000 euro, 494 e noi, quindi 495. Abbiamo nelle somme accantonate abbiamo 218.000 euro che sono fondi per crediti di dubbia esigibilità, che in gran parte sono costituiti a fondi che fanno riferimento alle somme messe in bilancio per gli accertamenti IMU e TASI. Abbiamo degli accantonamenti per fondo contenzioso per 40.000 euro. Questo è stato, come dire, una sorta di compromesso con il revisore, nel senso che noi abbiamo una vecchia pendenza che è del 2015, anzi 2016, in cui sono stati inseriti in bilancio 40.000 euro, sostanzialmente 39.000 euro, a seguito di un'azione legale fatta nei confronti di un'impresa che operava a Moro d'Alba e che ha ottenuto tramite il TAR il rimborso e il risarcimento di alcuni oneri di urbanizzazione. Le precedenti amministrazioni in quell'occasione hanno posto ricorso presso il Consiglio di Stato e contestualmente hanno reinserito in bilancio queste somme in entrata. Ovviamente queste somme in entrata sono molto aleatorie, perché se non vinciamo ricorso queste somme non entrano, e questa cosa è stata sempre tenuta lì, e alla fine noi abbiamo vincolato altri 20.000 euro il fondo contenzioso, che noi abbiamo una situazione contenziosa abbastanza sotto controllo. In realtà sono tutti contenziosi fondamentalmente che se vinciamo prendiamo i soldi, se no no, siamo noi i ricorrenti, e l'ho dovuto incrementare per coprire eventualmente, per compensare per certi aspetti questa previsione di entrata che è molto aleatoria. Questo mi dispiace, perché noi sostanzialmente, tanto per essere chiari, dobbiamo non spendere 20.000 euro, perché questi soldi se la spese già l'amministrazione nel 2015. Molto semplicissimamente questa cosa. E poi c'è scoccia, perché con 20.000 euro oggi avremmo potuto fare tante cose, avremmo potuto fare lo sgambatoio, per esempio, che momentaneamente probabilmente non lo potremmo fare. E altri accantonamenti di altro tipo che sono legati soprattutto al rinnovo contrattuale del personale, c'è qualcosa legato appunto al TFR del sottoscritto, che ogni anno dobbiamo accantonare circa 1.800 euro. Sono l'unico a avere diritto del TFR, gli assessori purtroppo no, neanche i consiglieri. E poi abbiamo delle altre somme vincolate per scelte dell'amministrazione o per obblighi di legge di 73.000 euro. Abbiamo delle somme da destinare agli investimenti, perché sono degli avanzi dovuti a maggiori introiti da oneri di urbanizzazione, sostanzialmente per quasi 10.000 euro, 9.500, e quindi abbiamo poi un fondo disponibile di avanzi di amministrazione di 116.000 euro. Quindi abbastanza in linea con quello che è la situazione anche degli altri anni. Più o meno lo scorso anno c'erano delle somme in meno accantonate, ma la parte disponibile era più o meno intorno sempre ai 120-130.000 euro. Questa è la situazione del rendiconto. Io adesso darei una parola al revisore, che ci illustra, non so, vuole leggere o illustrare quello che è il suo parere. Se sì.
Facciamo sedere il microfono.
Sì, oppure sì.
Se viene al microfono.
Se vuoi o lo racconti o lo leggi, come preferisci, quello che ritieni più importante. Sto al microfono perché va registrato.
Allora,
a me non sta proprio.
Sentite?
Sì, sì.
Bene. Dunque, io rimando anzitutto alla relazione che credo sia stata acquisita agli atti. Il parere è positivo. Nell'ambito della relazione mi sono permesso, ecco, di fare alcune osservazioni che, ecco, sono delle raccomandazioni per migliorare un po' quella che è la situazione gestionale, in un'ottica sempre di maggiore equilibrio, soprattutto per quello che riguarda la parte corrente, ecco perché alla luce di quello che diceva adesso il sindaco, questo accantonamento di 20.000 euro che è stato fatto il fondo contenzioso, nell'ambito degli equilibri è stato appostato nella parte in conto capitale, gli equilibri in conto capitale. In realtà, se fosse stato fatto come correttamente andava fatto nella parte corrente, accantonando la svalutazione del fondo crediti, ecco, avremmo avuto un equilibrio di parte corrente leggermente negativo, parliamo di 19.000 euro, non stiamo parlando di cifre importantissime, insomma. Però ecco, in un'ottica di migliorare la gestione si dà un suggerimento per il futuro di prestare attenzione alla parte corrente, anche se, come ho scritto nella relazione, la commissione Arconet stabilisce che l'obbligo del pareggio, dell'equilibrio complessivo, quindi corrente e capitale, del V1, quindi lì avremmo comunque un equilibrio, per cui, come ho scritto, non c'è nessuna violazione, e quindi il rilievo è solo una raccomandazione a migliorare la gestione. E per il resto, ho fatto una raccomandazione a migliorare un po' l'attività di riscossione di quello che è l'accertamento pregresso per l'IMU, perché c'è una posta che sta lì ferma da diversi anni e comunque il sindaco si è già attivato e in questo senso ha trovato già pronto accoglimento, ecco la mia osservazione. E poi ecco altre cose che mi sento di rilevare, insomma, complessivamente, come ha detto il sindaco, il comune è in equilibrio sia finanziario sia di competenza, quindi non ha fatto mai anticipazione di cassa, quindi la situazione dal punto di vista finanziario oltre che di competenza è sicuramente positiva. E nel 2021, come avete visto, sono diminuiti gli investimenti in conto capitale, ma poi questa voce riprenderà nel 2022 perché ci sono investimenti importanti, come avete visto nel bilancio di previsione, soprattutto attingendo ai fondi quelli dei contributi statali del Piano Nazionale di Resilienza. E, ecco, altre cose particolari, sto riscorrendo la relazione. Diciamo che osservazioni particolari, al di là, ecco, di quello che vi ho detto, che la cosa più importante è sull'equilibrio di parte corrente, c'è un discorso di comunque di equilibrio generale dell'ente che lascia, insomma, ecco, esprimere un parere positivo, insomma. Poi se ci sono domande.
Grazie dottore, siamo qui, adesso apriamo un attimo il dibattito. L'ultima cosa che volevo dirvi, ce l'avete annotato, però è importante, noi siamo attualmente abbiamo una cassa al 1 gennaio 31/12/2021, quindi il 1 gennaio 2022, di 815.000 euro, di cui 757 vincolati, cioè sono fondi che noi abbiamo ricevuto e che quindi andremo poi a investire soprattutto nel corso di quest'anno. Quindi la situazione di cassa è assolutamente solida. Già a gennaio del 2021 avevamo 670.000 euro di fondo cassa. Ci sono interventi? Prego, medici.
Sì, innanzitutto ringrazio appunto il revisore per la spiegazione e le osservazioni. Abbiamo insomma preso atto sia del parere, appunto anche tutti gli allegati e quindi del rispetto del pareggio di bilancio. Per quanto riguarda alcune riflessioni che volevo fare su appunto il rendiconto del 2021, volevo fare una riflessione sulla copertura dei costi della mensa della scuola dell'infanzia, che al momento rimane bassa del 40%. Mi ricordo che si era parlato di un bando da fare appunto per la nuova gestione del servizio e quindi sono qui a chiedere se l'indirizzo è quello di esternalizzare il servizio per magari abbattere i costi e ottenere una maggiore copertura. Altri semplici chiarimenti, avrei chiesto appunto di questo incremento, ecco, del fondo per il contenzioso, che appunto avevo notato, mi pare aver capito, ecco, che si tratta di una pendenza del 2015, quindi insomma il sindaco l'ha già chiarito. Sulle risorse vincolate ho notato circa 12.000 euro per i centri commerciali naturali, Anche questo appunto è venuto fuori poco fa, si parlava ecco, della promozione delle attività, degli esercizi del territorio tramite le pagine social. Volevo sapere se oltre ecco, alla promozione tramite queste pagine che abbiamo visto, se i soldi, ecco, che queste risorse sono arrivate, sono state utilizzate anche per altro, oltre che per la realizzazione di queste pagine, insomma. Poi, per quanto riguarda invece la gestione delle entrate, c'è una minore entrata, insomma, di mutuo per 140.000 euro. Volevo sapere a che cosa era destinato e se verrà riproposto successivamente. E infine, per quanto riguarda le economie di competenza, nella gestione delle spese si fa riferimento a 40.000 euro di interventi per gli anziani, 40.000 euro di servizio, per servizio cimiteriale e infine circa 18.000 euro per la viabilità. E volevo sapere appunto come mai questi interventi appunto sono stati tolti e che cosa riguardavano nello specifico. Grazie.
Altri interventi? No, allora, alcune considerazioni. Vabbè, per la scuola d'infanzia ne abbiamo parlato qui abbondantemente. Abbiamo sempre detto che nella scuola d'infanzia noi prediligiamo la qualità del servizio e non andiamo a ricercare l'ottimizzazione finanziaria. Il nostro è un asilo molto piccolo, la scuola d'infanzia ha 23-24 bambini, è una chicca, non è che risparmiare 1.000 euro ci cambia la vita. Noi contiamo la qualità. Questa cosa, nel passaggio dalla gestione interna a quella esterna, che è già avvenuta un anno fa, l'abbiamo fatta cercando di mantenere la qualità. Il riscontro mi pare che positivo è stato fatto anche qui dentro, poi c'è chi anche nel consiglio è anche direttamente coinvolto e quindi è stato avuto conferma sulla qualità attualmente del servizio. Chiaro, il livello di copertura non è alto, si copre soltanto con due strade, no? Riducendo i costi, ma abbiamo detto che non vogliamo ridurre i costi, vogliamo mantenere la qualità, aumentando le tariffe, però a questo punto, se noi, siccome abbiamo sempre detto, vogliamo investire sulla risorsa principale che abbiamo. Difatti, non a caso, noi abbiamo anche presentato un progetto nel PNRR per la realizzazione di una terza sezione, come storicamente era prevista quella scuola, per l'organizzazione di un servizio nido. Il PNR lo consente, tra l'altro quel bando non è stato neanche coperto completamente con le domande, c'è stata tutta una gran polemica, se l'avete seguita, perché soprattutto i comuni del sud non hanno presentato domande. Io spero che questa cosa l'hanno estesa ulteriormente, hanno allungato i tempi, quindi ancora non abbiamo un esito. Spero il fatto che noi siamo stati puntuali e precisi ci consenta di poter avere questo finanziamento, che a noi consentirebbe, una volta realizzato, di poter ospitare all'interno della scuola anche un nido, utilizzando la stessa mensa, non solo, ma anche con l'obiettivo e anche quello di realizzare un servizio che non sia il classico nido a costi elevati, ma che diventi effettivamente un onere per la comunità e si offra un servizio alle famiglie, soprattutto alle donne, per avere un accesso a costi assolutamente calmierati, che siano di poco più superiori di quello della scuola d'infanzia, perché chiaramente col nido c'è un maggior rapporto, un minor rapporto tra operatori e bambini e utenti, ci sono costi diversi, però voglio dire, l'idea è quella di renderlo accessibile, molto accessibile, ma questo se ne parlerà, perché non è per domani, è una cosa di lungo periodo. Quindi su questo non ci sono operazioni di miglioramento, se non nel fatto di garantire la qualità del servizio che viene reso. Il centro commerciale naturale, ci sono ancora dei lavori che dobbiamo completare. Il progetto prevedeva interventi dei privati per circa 50-55 mila euro e interventi del pubblico per almeno 30 mila euro, di cui finanziati il 50%. Noi nell'intervento pubblico abbiamo fatto due tipi di azioni, quella del centro commerciale naturale come social media marketing, e quello sta andando avanti, e poi abbiamo un progetto di relamping delle mura castellane. Ci sono stati dei problemi tecnici, però adesso probabilmente da qui al mese di luglio verrà realizzato, e quindi rivedremo splendere le mura castellane con le luci a terra al più presto. C'è stato un po' difficoltà nel trovare un fornitore, perché in questo periodo purtroppo i costi sono esplosi, quindi diventava un problema, ma adesso questa cosa sembra rientrata e già dal prossimo mese, dal mese di giugno, saremo in grado di avviare questo intervento. Nel frattempo, come dicevo prima, è uscito un'altra volta il bando. L'ultima cosa che mi chiedevi, sull'utilizzo delle opere che sono state cancellate. Chiaramente quelle sono, alcune sono slittate all'anno successivo, altre nella modifica del piano mi pare che il finanziamento, il mutuo da 140.000 euro era la quota legata forse al cimitero, all'intervento che avevamo nel piano delle opere pubbliche del cimitero. Nel 2022, quando abbiamo fatto il bilancio di previsione, abbiamo fatto una scelta sostanzialmente corretta, a mio punto di vista, di inserire soltanto le opere che siamo sicuramente in grado di cantierare, quindi nel triennale non ci sono grandi somme, per cui sono state tolte e le ritrovi riproposte per quanto riguarda il 2022 nel piano delle opere pubbliche, che poi abbiamo anche discusso e mi pare già modificato in uno dei consigli dell'inizio dell'anno. Invece le somme, ecco questo qui poi è il discorso, mi pare che dicevi la fine delle somme che c'erano, mi chiedevi qualcos'altro, mi è sfuggito. Interventi, ah sì, perché noi abbiamo sostanzialmente spostato due interventi che volevamo fare per l'incarico per l'ampliamento della casa di riposo, che questa purtroppo è rimasta sospesa perché dobbiamo perfezionare l'atto di compravendita. Qui, come dire, io non voglio sempre buttare, perché a me passati 5 anni le colpe degli altri sono passate, no? Ma non c'è senso che io dica è colpa di chi c'è stato prima. Però noi abbiamo avuto un problema perché nella procedura di accettazione dell'eredità dei famiglini è stato fatto un errore. Non è stato fatto un'accettazione dell'eredità e noi stiamo rischiando, tecnicamente, abbiamo dovuto spostare l'atto di compravendita con quei soldi avremmo avviato il progetto di ampliamento della casa di riposo, dando l'incarico di progettazione, da lì quei soldi che poi sono stati tolti, opera che abbiamo inserito nel DUP comunque, e stiamo adesso veramente combattendo contro il tempo per recuperare questa situazione che, se fosse arrivato passati 10 anni, avremmo perso definitivamente l'eredità Famiglini. In poche parole, 10 anni fa, 9 anni e mezzo fa, nel 2013, non è stata fatta la formale accettazione dell'eredità. Quindi noi i soldi che abbiamo preso, che abbiamo già speso, rischiamo di doverli restituire allo Stato, il revisore non sente in questo momento, se no mi dice questo rivediamo tutto, e la terra che noi abbiamo acquisito e che abbiamo venduto non possiamo più venderla, ma lo dobbiamo ridare all'erario. Ovviamente questa cosa la risolviamo, abbiamo già preso accordi con il Tribunale, con la cancelleria del Tribunale, andremo a fare questa cosa, e dopo fortuna che l'anno scorso anno mi sono incapponito con spingere sulla vendita di questi terreni, questo è quello di Belvedere, ma questo in modo particolare, perché sennò questa cosa non sarebbe venuta fuori, e se arrivavamo a gennaio del prossimo anno sarebbe stato veramente un problema serio. Questo ci consentirà però di recuperare il tempo perduto e quindi da qui a un paio di mesi chiudere questa situazione. Le abbiamo previsti nel bilancio 2021 2022, ma ovviamente fino a che non si sblocca questa situazione me ne guardo bene da spendere dei soldi che non siamo sicuri di incassare, fino a che proprio non siamo certi al 100% e non l'abbiamo nel cassetto, e quindi questo qui è il discorso. Per quanto riguarda le strade l'abbiamo spostato, anche lì lo stesso discorso, ci stiamo lavorando adesso con un incarico che è stato dato per il piano strade che volevamo fare l'anno scorso ma non l'abbiamo più fatto, non l'abbiamo messo nel piano delle opere pubbliche perché non sapevamo neanche la quantificazione. Adesso abbiamo dato un incarico con uno studio di fattibilità, abbiamo la quantificazione, sarà intorno ai, credo mi pare, sui 500-600 mila euro che andremo a cantierare, in parte competenza del comune, in parte competenza anche delle strade vicinali, andremo a sistemare le strade compresa via Sanguinetti e altre strade così, quindi ci sarà una compartecipazione del privato che però lo andremo a inserire, apposta dico probabilmente riusciamo già a farlo nel corso del mese di giugno, con un consiglio in cui andremo a discutere di queste cose, perché dovremo inserire nel piano delle opere pubbliche, fare la previsione di bilancio, andare anche all'accensione del mutuo, perché chiaramente non avevamo risorse proprie ma dovremmo accedere a un mutuo per fare questa operazione. Ma è stato sostanzialmente effettivamente cancellato, non ce l'abbiamo nel 2022, ce lo andiamo a inserire nel prossimo consiglio comunale, se tutto va bene. Altri interventi? No, prego.
Allora, grazie, io ringrazio il sindaco e devo dire anche Medici per questo passaggio che ha messo in luce un elemento importante che però ha dettato buona parte della nostra amministrazione, la necessità di ripristinare la regolarità e veramente la gestione adeguata di questo comune. Cioè quello, il passaggio che ha fatto il sindaco prima è un passaggio importante che allora è venuto fuori perché l'ha tirato fuori, insomma, c'è stata una domanda precisa della minoranza. Cioè, ma è questo? Cioè, per una serie di attività qua, anche se non si è sempre rivangato, non si vuole, però ci sono delle responsabilità di chi ci ha preceduto e questa amministrazione ora, oltre a fare tutto quello che è necessario fare, ha dovuto anche riattaccare le pezze a quello che è venuto prima. Allora, quando si fa presente alcuni aspetti, quando si rinfaccia alcuni atteggiamenti, forse sarebbe il caso di dare uno sguardo a ciò che è avvenuto prima, essere pienamente consapevoli. Comunque, grazie, perché questo è uno degli elementi di grande rilievo, in cui è necessario evidenziare anche un'assunzione di responsabilità tecnica e politica, e lo sappiamo da che cosa viene, di quello che ci ha preceduto. Non si deve aver paura di ciò che ci ha preceduto, della storia, la memoria. Questo è uno dei casi in cui ciò che è avvenuto prima deve essere riattoppato, e come in tanti casi viene riattoppato da questa amministrazione, che sicuramente riuscirà a portare a termine il rattoppo, ma con dispendio di energia, distogliendo le forze da altri progetti per portare l'attenzione su quello. Quindi grazie, ma così si evidenzia un'assunzione di responsabilità in merito a certe questioni che continuamente ancora, nonostante siano trascorsi diversi anni, riemergono. Grazie.
Altri interventi? Se non metto a votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? 3 contrari. Astenuti? Nessuno. Immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? 3 contrari. Astenuti? Nessuno. Andiamo avanti. A margine vi dico che, tra l'altro, su questa cosa di cui abbiamo parlato, no, prego, prego, dopo tanto voce dobbiamo rivedere quella variante. Sì. No, no, vai tranquillo, grazie. Grazie mille. Ci vediamo, ci sentiamo presto. Vi volevo dire questa comunicazione per capire anche queste fatte volte le cose quando vanno per le lunghe. Oggi, ieri ci è arrivata la comunicazione di questo, del Consiglio di Stato, quella cosa che dicevo prima della ditta, no, con cui abbiamo questo contenzioso al Consiglio di Stato, ha fissato l'udienza maggio del 2023. Ecco, questo è, quindi, per carità, su queste cose, come dire, no, il tempo ce lo dirà, ma non oggi. Allora, progetto variante urbanistica SUAP, ai sensi dell'articolo 8 del DPR 160/2010, variazione di destinazione d'uso di locali e realizzazione di parcheggio ad uso pubblico in via Costa, proposto dalla ditta Trilini Engineering SRL, approvazione. Allora, questa è una procedura di variante del PRG, che è di competenza del Consiglio Comunale, che viene fatta attraverso il SUAP, lo sportello unico per attività produttive, e riguarda delle variazioni pertinenti alle attività produttive. In questo caso è un'azienda, la Trilini Engineering. Questa è una pratica che ha già avuto un iter con la conferenza dei servizi, ha avuto i pareri della provincia. Sì, un attimo, sì, è lunga perché è vero l'Ave Maria. La conferenza dei servizi ha avuto quindi il parere della provincia, ha avuto il parere dei vigili del fuoco, ha avuto tutti i pareri degli organismi preposti. E anche in seconda lettura, quindi noi lo dobbiamo portare in approvazione, in adozione, perché è competenza nostra. Io non ho nessun rilievo da fare. Qualcuno ha dei rilievi da fare in merito? No. Lo mettiamo a votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti? 3 astensioni. Immediata esecutività. Favorevoli alzare la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti? 3 astensioni. Andiamo avanti. Costituzione del gruppo di protezione civile. Approvazione del regolamento. Allora, ecco, bene, questa è una cosa positiva e io penso per tutti quanti. Vi ricordate, noi abbiamo fatto un passaggio in Consiglio Comunale tempo fa, già nel 2000, non mi ricordo se il 2020 mi pare, in cui avevamo deciso di riprendere, nel 18 maggio del 2020 il Consiglio Comunale aveva deciso di riaccollarsi quello che era la funzione della protezione civile, perché poi con l'emergenza Covid questa cosa è rimessa in gran forza. Il contesto in cui si gestisce la protezione civile è quello comunale, l'intercomunale diventa un problema anche di competenze, perché il Presidente dell'Unione come fa a intervenire sul territorio? Quindi, tra l'altro, erano emerse anche delle difficoltà organizzative, perché non c'era un gruppo dell'Unione, un protezione civile, un'associazione, c'era Belvedere, poi c'era San Marcello, difficoltà di interazione, difficoltà di fare anche contaminazione rispetto a uno sviluppo di questo territorio, l'abbiamo ripreso. Ci ha voluto un po', perché il Comune di San Marcello questa cosa non gli piaceva, voleva comunque provare a insistere su questa strada, mentre noi e Belvedere siamo subito andati verso questa direzione. Ora è arrivato il momento di essere operativi. Io ho chiesto alla Regione Marche, alla Protezione Civile, di supportarci in questo. Loro ci stanno facendo un check-up, diciamo così, di tutti gli adempimenti formali che riguardano la Protezione Civile. Quindi se abbiamo, e credo che siano tutti a posto, i piani, tutte le predisposizioni, le individuazioni, eccetera. Dopodiché, invece, ugualmente ci stanno aiutando per la costituzione di un gruppo di Protezione Civile. Un gruppo di Protezione Civile è cosa diversa dall'associazione di Protezione Civile, che è un'associazione di iniziativa popolare, di persone che si mettono insieme e hanno come obiettivo questa cosa. Non sembra il caso di costituire un'associazione a Moro d'Alba, anche perché già in questa sfera c'è la Croce Gialla, quindi sarebbe come andare a fare concorrenza, tra virgolette, e poi deve essere promosso dal territorio l'associazione. Cioè, se ci sono le persone che vogliono fare l'associazione, si fa un'associazione, non può essere il sindaco che costituisce un'associazione. È previsto il gruppo di Protezione Civile, che quindi che è fatto, come vedete, dal regolamento. Il regolamento non è nostro, il regolamento è regionale, è approvato la Regione Marche, quindi noi non possiamo emendarlo, però dobbiamo approvarlo. Mi hanno detto che è in fase di rilettura, quindi non è escluso che da qui a un mese o due ci troviamo ad approvare un altro regolamento. Si tratta di individuare poi tra i cittadini 7, 8, 9, 10, 15, 20, non è che c'è bisogno di fare 200 persone, che sono disposte a avviare questa attività. Lì si costituisce, come avete visto, si individua una figura di in un'associazione sarebbe il presidente, in realtà è il direttore tecnico. Questo è il gruppo di Protezione Civile, dipende direttamente dal sindaco, che è responsabile della Protezione Civile, e noi tra l'altro nel corso degli anni abbiamo accantonato anche qualche somma, attualmente sono 7.500 euro che abbiamo previsto per poter, come dire, sostenere questo gruppo. Vediamo come, trovandogli una sede, mettendo a disposizione un minimo di attrezzature, il Comune è in grado di fare questo. Ora si tratta di individuare le persone, quindi quando noi avremo approvato questo bando, nei prossimi giorni, adesso non so, prossime settimane, pubblicheremo una manifestazione di interesse tra i cittadini, in cui inviteremo i cittadini che vogliono a iscriversi, a manifestare il loro interesse per far parte del gruppo di Protezione Civile. Nel frattempo la Regione Marche, il gruppo di Protezione Civile regionale, mi ha dato la disponibilità di fare un incontro, quindi noi faremo una manifestazione di interesse. Fin tanto che questa manifestazione di interesse è in essere, convocheremo un'assemblea pubblica, così tutti coloro che sono interessati, e tutti noi siamo invitati a fare proseliti su questo, interessati potranno partecipare a questo incontro con i funzionari della Regione e con gli esponenti della Protezione Civile per spiegare funzioni, compiti, responsabilità, tutte, far chiarezza su tutto quanto, così che potremo costituire questo gruppo di Protezione Civile. Una cosa che mi auguro tranquillamente entro l'estate di poter dire che è operativa, anche perché effettivamente l'esigenza di un gruppo di questo tipo, che non è il gruppo di Protezione Civile, non è l'associazione dei volontariati di ex carabinieri, per dire, è un gruppo che fa Protezione Civile, quindi deve intervenire, deve essere pronto a intervenire quando ci sono delle emergenze che possono essere naturali, che possono essere anche non naturali, dovuti all'uomo. L'ultima volta che è intervenuta la Protezione Civile a Moro d'Alba è stato perché non si trovava più un ragazzo e quindi è stato cercato per le campagne. Poi si fa attività di formazione, si fa attività di specializzazione, ci sono dei corsi che vengono fatti, poi dopo, una volta che uno ha acquisito, fa anche un'attività di informazione nelle scuole, di prevenzione. Quindi è un'esperienza che a noi serve sul territorio, che manca, che poi tra l'altro con questa grossa presenza della Croce Gialla può fare assolutamente, l'associazione pubblica assistenza Croce Gialla può fare veramente sinergia, e avremo comunque degli elementi di garanzia per il nostro territorio, per i nostri concittadini. Ci sono interventi? Prego, medici.
Sì, avevamo appunto già trattato questa questione sia qui per quanto riguarda, ecco, la revoca della funzione, e poi anche in sede di Unione dei Comuni, dove appunto si era preso atto delle revoche appunto dei tre consigli comunali dei tre comuni. Io semplicemente, ecco, intervengo per ribadire quanto già affermato, specialmente in sede dell'Unione. Ovvero per il mio si tratta di un evidente passo indietro, se la vediamo da un punto di vista della sinergia e dell'efficientamento. Ricordo che dopo il mio intervento in quella sede appunto proprio il signor sindaco era intervenuto lui stesso, aveva parlato di ritornare a gruppi di protezione civile comunali affinché ogni ente avesse una sua struttura solida, cosa che per esempio a Muro d'Alba non c'è mai stata, per magari tornare più forti in futuro e mettere insieme le forze una volta che ci saranno tre strutture organizzate. Sì, per carità, Morro si è fatta trovare sguarnita, specialmente negli ultimi due anni, dove magari un servizio di protezione civile sarebbe stato comodo, avrebbe fatto il bene della comunità. Probabilmente unire le forze e creare una struttura intercomunale, sovracomunale, a mio avviso sarebbe stato diverso e forse sarebbe stato meglio, perché magari sarebbe stato anche un segnale di questa effettiva unione delle forze che invece viene sempre un po' procrastinata. Ad ogni modo, leggendo il regolamento, che appunto è regionale, però si prevede anche una collaborazione tra appunto associazioni di comuni limitrofi, e spero che questa cosa venga presa comunque sia in seria considerazione, perché adesso verrà fatta una manifestazione di interesse, però io tanti volontari non ne vedo in giro, specialmente nel periodo post-Covid, ognuno è un po' come se fosse chiuso su se stesso, però questa è una considerazione a parte. E spero che venga recepita questa possibilità di mettere insieme le forze. Ad ogni modo, per me rimane un sapore assai campanilistico di questa revoca, insomma, fatta l'anno scorso, e di un ritorno alla funzione in capo a ciascun singolo comune.
Altri interventi? Prego, assessore.
Beh, come è stato detto, credo che la questione sia stata ampiamente dibattuta in passato, e poi il sindaco ha illustrato molto bene il fatto che ci sono dei limiti tecnici al fatto di avere un conto è coordinare tre strutture già presenti su un territorio, un conto è rattoppare qualcosa che magari non c'è. Il nostro territorio non è sguarnito, e anzi colgo l'occasione per ringraziare il lavoro che ha fatto la Croce Gialla. Noi siamo veramente, rispetto anche ad altri comuni, anche ben tutelati. Mi sembra che l'ottica in cui ci stiamo muovendo è quella anche razionale, di organizzare al meglio nel momento in cui ci saranno degli elementi chiari anche di vertice, si potrà coordinare al meglio appunto come prevede anche la regione, quanto è sul territorio. L'elemento di riappropriazione di questa funzione non ha nulla a che fare con l'unione dei comuni, dove i servizi in comune e l'efficienza devono riguardare, credo, altre cose, però come è stato anche detto l'argomento è stato ampiamente dibattuto, quindi è anche, insomma, sembra un po' anche ritornare sempre sulle stesse cose come abbiamo fatto anche in punti precedenti, insomma, quindi andiamo oltre.
Sì, tanto è all'ordine del giorno. La questione di per sé è anche, scusate, molto semplice, cioè nel senso che, come dire, mi verrebbe da dire il tempo è scaduto, no? Perché il Comune di Muro d'Alba si è riunito nel 2012, 30 novembre 2012, ha detto il servizio passa all'Unione. Noi l'abbiamo tolto nel 2020-2021, sono passati 8 anni, e lì è la prova del 9, cioè nel senso che lì non si è mosso niente. Io mi ricordo, appena diventato sindaco, che venne da me qualcuno della Protezione Civile San Marcello e mi propose di fare delle attività con Monte San Vito. Cioè, ma c'è Belvedere? No, Belvedere non andiamo d'accordo. Quindi era proprio difficile come concetto. Probabilmente tornare indietro, come l'intuizione che ha avuto la Regione di dire nel regolamento, perché la Regione che l'ha scritto, fate i gruppi comunali e poi eventualmente interagite e fate delle attività intercomunali e del coordinamento intercomunale, potrebbe essere la strada più giusta. Di certo l'Unione non è stata in grado in 10 anni di fare un passo in direzione di integrazione su questo servizio. Quindi c'è provato, proviamo una strada diversa. Altri interventi? No, metto a votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? 3 contrari, astenuti, nessuno, immediata esecutività, favorevole alzare la mano, contrari, 3 contrari, approvato. Andiamo avanti. Allora, questo va bene, oggetto statuto Consiglio Comunale, statuto dell'azienda servizi alla persona ASPA, Ambito 9, Comune di Jesi, approvazione, questo dobbiamo approvarlo, nel senso che questo è un iter di modifica dello statuto che ha un percorso molto complesso, nel senso che approvato dal Consiglio dell'Unione, dell'ASP, dall'Assemblea dell'ASP, poi deve essere ratificato dalla Regione e a quel punto, se la Regione non fa ratificato, non fa osservazioni, deve essere approvato da almeno l'80% dei consigli comunali appartenenti all'ASP. La variazione fu fatta a settembre, parlavamo prima con, ci ricordavamo neanche, con il vice sindaco, perché lui ha la delega su questo, a settembre del 2018. Da allora questa cosa è stata trasmessa in Regione, la Regione non ha mai risposto e a quel punto si è fatta valere il silenzio assenso come procedura e quindi l'abbiamo approvata nell'assemblea dei sindaci dell'ASP dell'ambito territoriale e poi adesso dobbiamo ratificarlo al primo consiglio utile, è stato fatto aprile, noi il primo consiglio utile è questo, è ratificarlo. Modifiche, non solo modifiche sostanziali, sono rispetto alla legge e le modifiche, ne parlavamo, cerchiamo di ricordarci quali fossero in concreto, era legato anche alla possibilità di aggregazioni di altri comuni che però con determinate condizioni, soltanto i comuni limitrofi, non comuni troppo grandi, un'unione eccetera, però diciamo che era un adeguamento anche a quelle che erano le esigenze normative. Ci sono interventi? No, metto a votazione, chi è favorevole alzi la mano, all'unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, all'unanimità. Questo. Allora, nono e ultimo punto all'ordine del giorno, variazione di bilancio di previsione finanziario triennale. Allora, noi andiamo a fare una variazione di bilancio, in questo caso un pochino più consistente, la facciamo quindi direttamente da consiglio, come giusto che sia. In questo caso andiamo a utilizzare anche dell'avanzo d'amministrazione. Avete avuto nel dettaglio, come vi ho detto anche altre volte, il Consiglio Comunale non dovrebbe avere questo documento di dettaglio. La competenza del Consiglio Comunale è per titoli e quindi ci sarebbe soltanto tutto complessivo, ma ovviamente è poi inutile che poi almeno veniamo qua e lo sappiamo. Qui in maniera molto chiara ognuno può leggere quelle che sono i capitoli e cogliere in maniera più diretta che se no il capitolo macro aggregato di quelle che sono le variazioni di bilancio. È una scelta che poi credo che dovremmo, lo dico perché vorrei che fosse anche apprezzata. Allora, da questo punto di vista alcune considerazioni ve le voglio far presente. Qui andiamo a modificare alcuni aspetti che diamo anzi vita, alcuni aspetti organizzativi che abbiamo scelto come giunta. La giunta ha provveduto a modificare la dotazione, la pianta organica dell'ente, quindi l'organizzazione dell'ente. Abbiamo diviso l'area tecnica in area lavori pubblici e area urbanistica e quindi sostanzialmente questo perché? Perché adesso con i carichi di lavoro legati anche ai fondi del PNRR e le esigenze di portare a termine si è reso necessario non soltanto potenziare l'ufficio tecnico con più figure ma potenziare anche, duplicare anche le figure apicali, perché se poi ho 10 operai, ma tra virgolette 10 impiegati però un solo funzionario che firma, un solo dirigente che firma, e lui deve passare a vedere tutti gli atti e quindi a un certo punto la catena va a imbuto. E questo è un modo per rendere più efficiente la nostra struttura. Ovviamente non la presentiamo troppo, si tratta di inserire in organico una figura D per un part time di 12 ore massimo attraverso lo strumento il 557, cioè con uno strumento di convenzione con altro ente. Quindi abbiamo proprio in questi giorni pubblicato un bando per una manifestazione di interesse per individuare questa figura di uno istruttore direttivo tecnico. Questo è, e quindi nel nostro bilancio che cosa troviamo? Troviamo un incremento dei costi del personale per quanto riguarda l'ufficio tecnico. Troviamo anche un decremento del costo del personale per quanto riguarda l'ufficio amministrativo, la ragioneria. Noi abbiamo l'annoso problema che avevamo di trovare una figura di ragioniera all'interno, che attualmente è la figura che sto coprendo io. Abbiamo espletato tutti quelli che erano le possibilità, quindi abbiamo fatto una manifestazione di interesse, abbiamo fatto la richiesta, come dire, di mobilità, abbiamo fatto anche la manifestazione di interesse, anche questo nell'ottica del 557, con convenzione con altri enti, tutto deserto. A questo punto abbiamo deciso di seguire la strada che sta seguendo anche gli altri comuni, che sta seguendo la stessa Unione, cioè che sta seguendo il Comune di Belvedere, che è quello di individuare una struttura di consulenza esterna. Lo facciamo per tramite del nostro nuovo gestore diciamo del software dell'ente, quindi l'APK, attraverso alcune loro associate del gruppo Maggioli, che ci farà un supporto per quanto riguarda tutte quante le funzioni. Ovviamente la firma rimane in carico a me, però gli adempimenti e tutto l'iter amministrativo viene svolto da altri soggetti, da altro soggetto consulenza. Un po' quello che avviene all'Unione dei Comuni con il dottor Torbidoni, come viene ugualmente con il dottor Torbidoni al Comune di Belvedere, per parlare delle realtà che stanno qui intorno. Quindi è chiaro che a questo punto c'è uno spostamento di risorse dal costo del personale ai servizi per il funzionamento dell'area amministrativa. Questo è. Poi alcuni abbiamo dovuto prevedere delle maggiori spese per quanto riguarda le utenze. Voi sapete il caro energia c'è, ci tocca, quindi ce l'abbiamo un po' smembrati in vari capitoli, però abbiamo dovuto, mi pare, 10-12 mila euro in più complessivamente, se non sbaglio, un ordine di questo, dei costi per l'energia. Ugualmente abbiamo messo dei fondi per quanto riguarda i costi la formazione del personale, e abbiamo lo stesso messo dei fondi per l'acquisto di macchine suppellettili, perché andiamo a acquistare nuovi computer per la struttura, ma anche di sistemare alcuni elementi di arredo per migliorare le postazioni di lavoro. Sto guardando soltanto quelli un po' più grandi. Di particolare importanza, vi voglio osservare, è una spesa per quanto riguarda la realizzazione di una comunità energetica delle rinnovabili e solidale. Questo è uno sforzo importante che facciamo, sono 30.000 euro più IVA, quindi 35.000 euro sostanzialmente, e che riguarda un incarico professionale ad una società a noi, diciamo, collegata con noi per quanto riguarda i borghi, perché è stato fatto un progetto con i borghi più belli d'Italia e che ci consentirà, che farà uno studio di fattibilità, poi avrete modo, quando daremo l'incarico in maniera formale, di verificare anche gli atti, chi vuole, la comunità energetica. La comunità energetica è questo strumento che consente di condividere le rinnovabili, l'energia rinnovabile. Quindi abbiamo una serie di persone all'interno di questa comunità energetica, persone, soggetti, diciamo, pubblici e privati, privati cittadini, privati anche intesi come attività, che alcuni producono e altri consumano. Questo viene messo in comune ed è lo strumento con cui si può ottenere dei contributi per quanto riguarda la produzione di fonti rinnovabili. Questo è uno strumento che ci consentirà anche di valorizzare il nostro centro storico, perché consentirà anche chi abita, chi possiede immobili nel centro storico, di entrare nei benefici degli efficientamento energetico, senza ovviamente mettere pannelli solari sulla scarpa, perché i pannelli solari sulla scarpa non si possono mettere, per dire. Quindi questo invece è uno strumento per condividere, non solo, ma costruendo un regolamento serio di questo, serio, efficiente e finalizzato di questa comunità energetica, è possibile anche prevedere la solidarietà. Noi l'abbiamo messo in questo testo, c'è anche la possibilità di utilizzare questo strumento per combattere la povertà energetica, cioè per far fronte anche a chi è legato ai soliti sistemi ISE e quant'altro, ha difficoltà proprio a, come dire, pagare le bollette, tanto per essere chiari. E questo è molto interessante, anche questo lo faremo con il coinvolgimento delle persone, faremo con una informativa pubblica. Ovviamente noi, questo è un incarico di start-up, perché poi una volta costituita questa comunità energetica, che è un soggetto giuridicamente a sé stante, a cui il Comune potrà far parte probabilmente, ma non è detto che debba, non è il Comune l'anima di questa cosa, diventa un'organizzazione di diritto privato, che poi gestirà questa opportunità. Ci stanno investendo molto, è una risorsa che prevede anche, cioè come dire, prevede anche, è un'iniziativa che prevede anche risorse da parte del PNRR. È chiaro che noi, partendo in questa maniera, siamo avvantaggiati rispetto alla possibilità di attingere a queste risorse, perché il Comune già sta ragionando su fare degli impianti propri che metterà a disposizione, i privati hanno impianti propri che potranno mettere a disposizione, le attività potranno farlo, perché chiaramente il consumo diretto è un'opportunità, ma la produzione e la condivisione con la comunità energetica è l'unico strumento si ha per avere un contributo sostanzialmente, che se no diversamente è quasi nullo in questa fase. Non mi pare, adesso non mi viene in mente altre operazioni. Sì, abbiamo inserito 30.000 euro per l'efficientamento energetico, perché noi il contributo che ha previsto al Ministero di 50.000 euro l'avevamo previsto, 20.000 euro per l'efficientamento energetico e 30.000 euro per la manutenzione del patrimonio. Siccome l'intenzione è quella di realizzare i pannelli fotovoltaici sopra il plesso della scuola dell'infanzia, quindi abbiamo deciso di incrementare questo contributo, questa partita di spesa a 50.000 euro, proprio per poter realizzare, anche questo probabilmente lo faremo già quest'estate, un campo fotovoltaico sopra la scuola dell'infanzia. Poi se avete altre osservazioni, mi viene in mente questo, adesso a memoria non mi vengono altri interventi, dopo alcuni hanno carattere pluriennale, altri hanno soltanto carattere annuale. Sono interventi? Prego, Medici.
Sì, allora innanzitutto per quanto riguarda i chiarimenti che avrei chiesto, riguardavano appunto l'efficientamento energetico, che appunto ecco, riguarda i pannelli fotovoltaici da mettere sulla scuola dell'infanzia, e infine la comunità energetica, ha già risposto il sindaco, quindi per quanto riguarda i chiarimenti ha già risposto. Volevo fare solo alcune osservazioni appunto su le spese, ecco, che si vanno a finanziare tramite queste variazioni al bilancio. Alcune cose sono state già dette, già venute fuori, ecco, da quanto ha detto il sindaco, ovvero la questione del personale. Appunto si evince, ecco, questa maggiore spesa del personale prevista per l'assunzione di questo contratto part time. Abbiamo notato appunto anche la modifica di cui parlava il sindaco relativa al piano del fabbisogno del personale, queste due delibere, la numero 29 del 25 marzo e la numero 32 dell'8 aprile, che appunto prevedono l'assunzione di un istruttore direttivo amministrativo contabile D1, l'istruttore amministrativo contabile C1, che appunto, come già detto nelle comunicazioni, invece è stata trovata e inizierà a breve appunto il suo incarico, e infine l'operaio specializzato B3. Al sindaco appunto ha anche già detto, e l'avrei fatto notare, insomma, che è andata deserta la manifestazione di interesse sempre per l'istruttore direttivo amministrativo contabile, e insomma quello che posso dire è sicuramente insomma è un dispiacere, perché questa è una questione che noi facciamo notare ormai da qualche tempo, ovvero questo incarico insomma è un problema di lunga data, abbiamo detto più volte che appunto è una funzione che è in mano al sindaco dal 2019 e non si è riusciti a trovare, ecco, il bandolo della matassa. Sicuramente, ecco, la consulenza esterna è una soluzione che anche altre realtà qui vicino a noi hanno adottato, e sicuramente quello che si risparmia da una parte, ovvero insomma quello che si risparmia tramite la figura da assumere, viene poi investito sulle consulenze, però questa è una questione che noi continuiamo a incalzare, perché ecco, secondo noi si poteva trovare una soluzione prima di adesso. Nelle delibere che ho citato prima si fa anche riferimento agli obiettivi del PNRR, ovvero il rafforzamento delle strutture amministrative, per l'accelerazione, lo snellimento delle pratiche, senz'altro ben vengono, ecco, gli obiettivi e le risorse del PNRR, però a nostro avviso questa è una questione che andava risolta prima, senza andare poi, ecco, a ricorrere a consulenze esterne. Un'altra osservazione che volevo fare riguarda la spesa per i grandi eventi, anche questo se ne è già parlato nelle comunicazioni all'inizio. Abbiamo visto la delibera appunto dove si impegna la somma di 15.000 euro per questi eventi, già detti nelle comunicazioni. La delibera fa riferimento, ecco, oltre alla promozione di immagine e di prestigio, anche a socializzazione e condivisione di valori positivi per la comunità, la collettività. Sicuramente la promozione, ecco, del comune verso l'esterno c'è stata, e questo lo riconosco anch'io, perché è evidente che sono arrivati a Moro d'Alba assessori regionali, parlamentari, quindi è evidente che l'immagine del comune all'esterno sicuro è aumentata. Per quanto riguarda invece la comunità, purtroppo insomma faccio notare che l'anno scorso sono state giornate assolate e la partecipazione della comunità molto scarsa, quindi ricordo solo, ecco, queste giornate assolate. Spero, ecco, che quest'anno vada in modo diverso. Sicuro la questione, ecco, è legata anche a un certo distacco del tessuto sociale, e anche questo è un tema che abbiamo fatto presente più volte. Spero che ci sia, ecco, me lo auguro come cittadino, non solo come consigliere, maggiore partecipazione. Senz'altro si trattano temi importanti. Il Green Loop è sicuro, si è parlato, ho partecipato l'anno scorso di temi che potrebbero riguardare la comunità, però ripeto, io ricordo solo, ecco, delle giornate assolate in cui la comunità purtroppo non c'era. Questo è quanto.
Ok, quindi più o meno sulle questioni poste chiarimenti ce ne sono già stati in precedenza. Mi piaceva sottolineare una cosa che non vi ho detto, che sulle entrate c'è un fervore anche dal punto di vista edilizio, perché noi abbiamo sostanzialmente una previsione di spesa, io nelle urbanizzazioni, una previsione di incasso avevamo fatto di 60.000 euro, che ad oggi, siamo che è fine maggio, abbiamo già abbondantemente superato come incassi, come accertamenti, e in più abbiamo fatto già una previsione quindi di altri 40.000 euro, e sostanzialmente già questa è una previsione contenuta, quindi sarà ulteriore. Io, secondo me, noi arriveremo alla fine dell'anno ad avere incassato intorno ai 150.000 euro di oneri urbanizzazione. Questo è già un segno, per carità. La lettura è molteplice. La lettura è molteplice perché ovviamente c'è un discorso di bonus, in parte, c'è un discorso di attività ferma, anche se noi abbiamo avuto attività in tutti questi anni, abbiamo preso sempre. L'anno scorso che abbiamo incassato di meno, abbiamo incassato 80.000 euro, l'anno prima ne abbiamo incassati 120, e si veniva da uno storico di circa 40.000 euro all'anno. Quindi è molto variabile, eh? Non a caso gli oneri di urbanizzazione non possono essere utilizzati per le spese correnti, ma per le spese straordinarie o per conto capitale. Però sicuramente leggo anche l'aumento dei diritti di segreteria, sono molto spesso diritti legati all'ufficio tecnico, per l'accesso agli atti, per la verifica la destinazione urbanistica, c'è molto fervento. Sicuramente tra i vari elementi, il fermento c'è un po' dappertutto, tra i vari elementi sicuramente però c'è anche questo. Quindi questo è un appeal che il nostro territorio sta prendendo. Ci sono diverse case acquistate e ora messe in ristrutturazione non da residenti ma persone che vengono da fuori, residenti. Ovviamente il nostro bilancio anagrafico è ancora negativo, cioè noi stiamo ancora calando, ma questi sono fenomeni che avvengono a distanza di anni rispetto a comportamenti virtuosi, sia in un verso che nell'altro, sostanza, no? Perché questo non è il cambio di residenza, queste cose non avvengono. Però i segnali sono molto positivi. Dopodiché, come rappresentante dell'opposizione, tutto sommato, magari sei anche contento che la gente... ti sembra che la gente non ci venga dietro su alcuni eventi. Chiaramente lo scorso anno era un anno difficile, c'è stato un anno anche con Covid, eppure abbiamo avuto un grande successo, e vediamo quest'anno il Cantamaggio è andato benissimo, c'è stato un grande afflusso di persone di Moro d'Alba e non di Moro d'Alba, così mi hanno detto, perché ero in Covid, ero chiuso in casa, e quindi è andato bene. Gli altri appuntamenti vedremo la fine, anche perché oramai tutti i comuni si stanno attivando, però questa cosa che vede, e questo ve lo devo dire, al di là, vede un grande riconoscimento da parte delle istituzioni su questa attività, che il comune piccolo come Moro d'Alba dice, ah, ma sono 1.800 abitanti, fate tutta sta roba. Cioè, da parte della regione, e quando parlo della regione non la metto solo sul piano politico, e poi... Tutto sommato io a questi non gli ho dato manco il voto, tanto per essere chiari, ma lo sanno benissimo, però c'è un'attenzione reciproca rispetto alla capacità di fare e la capacità di produrre, e questo passa nei funzionari che questi non sono manco cambiati nel corso delle campagne elettorali, quindi voglio dire che pongo grande attenzione alle proposte che noi facciamo, né ovviamente dalla parte politica, perché vede un allineamento che non è soltanto, come dire, piaggeria, ma è proprio una scelta strategica che noi abbiamo fatto, che si trova assolutamente in linea con alcune scelte strategiche che ha fatto la Regione. Ora, io mi ricordo i primi consigli comunali, le prime bagarette, no, politiche, per cui anche in campagna elettorale, il borgo, no, questa parola famosa, ora c'è sugli atti dappertutto, cioè, è diventata, noi siamo stati sotto certi aspetti precursori, antisignani, perché oggi non si muove foglia che il borgo non voglia, cioè nel senso che segue, no, in ogni atto, no, ecco, tutti, voglio dire, per dire, quindi questo, voglio dire, ci dà soddisfazione. Poi sono convinto che se la gente piace le cose che proponiamo ci viene, se non gli piace non ci viene, e sarà un'operazione che piano piano troverà il suo allineamento, no? Ci sarà qualcuno che scoprirà le cose che vengono fatte e una maggiore attenzione anche da parte nostra a quello che può essere l'interesse della popolazione, questo si espliciterà in maniera molto più chiara. Va bene, altri interventi? Prego. Come no? Angelani.
No, volevo solo sapere se per gli impianti fotovoltaici è prevista anche la messa a terra, cioè quindi l'occupazione dei terreni, oppure solamente quella dei tetti delle case? Cioè se ci sono, non so se mi sono spiegata.
Diciamo che, questo io spero che poi quando sarà il momento, che ne parleremo il prossimo consiglio, in cui magari faremo anche alcune operazioni in merito, possiamo anche approfondirlo di più, anche con l'assemblea pubblica. Allora, e ovviamente a terra mi pare che non si possa per legge, cioè non è previsto. Quindi noi andiamo soltanto a ricoprire le superfici già esistenti, quindi quelle che sono del comune, il capannone del comune, una volta fatta la bonifica dell'amianto, il capannone, cioè la scuola dell'infanzia, altri spazi, il campo sportivo, magari si fanno le tribune e ci si mettono sopra. Abbiamo provato a capire anche se il cimitero può essere utilizzato come superficie, lì è un po' più difficile, però per dire. E soprattutto un'altra cosa, la comunità energetica, noi la vediamo sempre, ad oggi parliamo delle rinnovabili, pensiamo ai nostri territori sempre esclusivamente al fotovoltaico. In realtà, con questa società di consulenza, questa cooperativa e società di consulenza a cui vorremmo affidare questo incarico, si fa un ragionamento un po' più ampio. Voi pensate, noi potremmo anche arrivare a pensare che attraverso la comunità energetica arriviamo alla produzione non soltanto di energia elettrica ma anche del calore. E quindi perché no arrivare a produrre geotermico, ma non solo, ma noi per esempio potremmo fare economia circolare recuperando tutti quanti gli sfalci in agricoltura per la produzione, no, di calore o di energia indotta attraverso questi impianti, non so tecnicamente si chiamano biodigestori, biomassa in sostanza, ci sono delle esperienze, sarebbe interessante, pensate se la casa di riposo fosse gestita con tutta, oggi abbiamo tagliato là non so quanti quintali, metri cubi di legna noi abbiamo là perché gli alberi che abbiamo buttato al cimitero, per dire, o consentiranno tutti gli sfalci che vengono fatti, anche la lavorazione della vite, che noi progressivamente il nostro territorio verrà arricchito, perché sono convinto che andando avanti negli anni ci sarà sempre più vigne sul nostro territorio, quindi anche lì diventa interessante pensare di recuperare anche i prodotti di scarto e la lavorazione agricola. Un mondo si apre, però noi ci siamo, io penso che il Consiglio su questa cosa trovi l'unanimità, indipendentemente, perché siamo veramente all'avanguardia, su una strada che stanno percorrendo tutti, non è che siamo qualcuno che sa, mamma mia, dove va? Non siamo Attila che costruiamo strade nuove dove non esistono, però siamo gli scout che camminano davanti a tutti a scoprire queste strade nuove. Grazie a voi tutti, dobbiamo mettere a votazione, a voi intervenire? Ok, prego Assessore.
Allora, innanzitutto riallacciandomi al discorso delle comunità energetiche, vorrei far notare come l'accelerazione del comune di Morro d'Alba su questa strada è avvenuta anche grazie all'appartenenza di Morro d'Alba alla grande famiglia dei borghi più belli d'Italia, che si è impegnata tantissimo negli ultimi mesi per condurre i piccoli borghi verso proprio una illustrazione e dare strumenti affinché si possano sviluppare le comunità energetiche sul nostro territorio. Qui nelle Marche, anche con l'ingresso poi adesso di Arcevia all'interno dei borghi più belli d'Italia nelle Marche, siamo la città diffusa più grande, siamo più grande di Ancona, quindi siamo più di 100.000 abitanti. I piccoli borghi più belli fanno insieme una comunità importante che è la più grande città diffusa delle Marche. E quindi rivendico fortemente la scelta strategica, non soltanto legata ad un'ottica di promozione turistica, ma ad un'ottica di crescita della comunità, nel momento in cui abbiamo scelto di entrare, lavorare sodo per entrare all'interno del club dei borghi più belli d'Italia, che come sappiamo è particolarmente esclusivo. Per quanto riguarda le altre questioni che sono state sollevate, cioè in merito all'ufficio di ragioneria, cioè il sindaco ha illustrato benissimo, purtroppo la procedura è già stata espletata, cioè in realtà è da tempo che ci stiamo muovendo su questa strada e come altri comuni ci siamo dovuti adattare a quello che è la soluzione che offre adesso anche la situazione dovuta alla mancanza proprio di persone disponibili a ricoprire queste cariche. Purtroppo in più occasioni ci siamo mossi così come altri comuni, quindi ci troviamo in realtà completamente allineate alla situazione di altri. Evidentemente c'è un problema proprio strutturale. Per quanto riguarda le delibere dei grandi eventi, ricordo che i grandi eventi nelle edizioni dell'anno scorso sono state tutte cofinanziate dalla Regione Marche. Alcuni perché sono già partiti con un bando che li finanziava, altri invece, come il Lacrima Wine Festival, che è stato finanziato successivamente. Anzi, per il Lacrima Wine Festival abbiamo dovuto scegliere il bando più comodo a noi per essere finanziati addirittura, quindi ne avevamo vinti addirittura due. Quindi non è soltanto, così come altre azioni, non sono solo azioni per accendere i riflettori, ma per dare un dinamismo, un impulso notevole al nostro territorio, che va in linea con l'integrazione di cui ha parlato all'inizio il sindaco, l'integrazione nel bando a favore dei borghi dell'entroterra finanziato dalla Regione Marche, emanato dalla Camera di Commercio. Qua è tutto un insieme. Perché si deve aprire un'attività commerciale, sia pure adesso si danno 8.000 euro in particolare per l'imprenditoria femminile sul nostro territorio? Deve essere comunque un territorio fertile, attivo, perché altrimenti uno non lo fa l'investimento. Quindi è tutto legato a quello e le nostre azioni sono legate anche all'incremento demografico, che ancora magari non ci dà ragione, proprio nel momento in cui scegliamo in maniera strategica di presentare dei progetti dando servizio alle nuove famiglie come un nido. Cioè è tutto un insieme, ogni azione è pensata in un'ottica strategica, complessa e pianificata. L'immagine comune è riconosciuto come sia ovviamente in splendida forma. Io francamente, per quanto riguarda le persone che partecipano, come ha detto il sindaco, non è che possiamo dire, i cittadini devono avvicinarsi in maniera autonoma, ma noi dobbiamo offrire delle opportunità. Ma immaginatevi che adesso i commercianti avranno la prossima settimana, offriranno in forma diffusa la possibilità di fare un prestito librario perché legati anche dai patti della lettura. Ogni azione, ogni elemento è votato alla crescita della nostra comunità, cioè in un insieme corale. Ovvio che non si può obbligare le persone, ma si deve dare questa opportunità. Dopodiché, visto anche, tra l'altro i numeri dell'anno scorso ci danno ragione, perché basta pensare a quello che si è venduto, i numeri, i bicchieri venduti, gli ingressi nei musei, le presenze all'interno, i numeri contano, non le impressioni. Se vogliamo dare una voce all'impressione, visto che abbiamo avuto il Cantamaggio proprio di recente, è stata una bellissima festa corale in cui c'è stata gente, in cui si è ritrovato finalmente anche quel momento comunitario. Credo che quello che si è colto magari l'assenza di qualche volto che negli ultimi anni era stato sempre presente e ha scelto di non partecipare, ma anche su questo non possiamo nulla. Grazie.
Prego, Ferri.
Allora, no, lo faccio veloce, è tardissimo. Penso che appunto, se vogliamo investire su Moro d'Alba, bisogna investire, come dicevamo, sulle famiglie. Il calo demografico, come voi appunto è stato detto già sia dal sindaco che dall'assessore, non ci dà ragione in questo senso. Continua, imperterrito, quindi vuol dire che c'è bisogno dei servizi. L'idea del nido è un'ottima idea, però come diceva il sindaco è un'idea a lungo termine. Allora io una proposta per dire concreta che farei è quella, certo, uno dice se andiamo in questa direzione potremmo andare ad investire su altri servizi dell'Unione, in questo momento noi non ce n'abbiamo nostro, però per dire perché i cittadini di Moro d'Alba non possono avere una convenzione con i nidi limitrofi per portare i propri figli, come Monzano con San Marcello, poi se uno sceglie di farla con Monte San Vito, certo sarebbe preferibile con l'Unione, con Belvedere, però questo potrebbe incentivare, quindi secondo me bisogna ragionare non solo su eventi, ma anche sulle famiglie, sul dare il servizio alle famiglie e essere vicini alle famiglie. Questa, diciamo, è una mia idea, una mia proposta, poi che ribadisco, che diciamo che ho sempre portato avanti anche in tempi passati, cioè nel senso che questa è, per me è sempre stata una, che poi sia difficile collaborare con l'Unione, questo io sono d'accordo, però non possiamo fare finta che non esista questa cosa, quindi è una proposta che secondo me andrebbe riportata avanti, perché se aspettiamo il nido a Moro d'Alba probabilmente, come dice il sindaco, dobbiamo aspettare anni, anche se sicuramente sarebbe un servizio molto utile. In merito alla partecipazione agli eventi, cioè è inutile che, cioè nel senso sembra che questa la discutiamo tra di noi questa questione, però noi portiamo, diciamo, delle esperienze oggettive che si vedono, cioè Riccardo parlava del Green Loop dello scorso anno, dove era presente la minoranza e la maggioranza, cioè non è che noi non ci siamo venuti, eravamo presenti, eravamo in sette. Quindi questo non per dire che in merito all'assenza al Cantamaggio, io purtroppo quest'anno c'avevo una comunione, sono mancata, mi fa piacerissimo che sia andata bene, per esempio. Cioè, quindi anche queste, diciamo, battute che non so a chi erano riferite, però io l'accolgo su di me, intanto do una risposta, o su altri, il sindaco c'aveva il Covid, adesso non so chi è mancato a questo Cantamaggio. Ecco, cioè nel senso che adesso andiamo a guardare addirittura chi manca quest'anno al Cantamaggio, pensa come siamo arrivati, insomma, al Consiglio Comunale. Quindi c'è, cioè, non nel senso, no, ma perché è vero, cioè basta, diciamo, buttare consigli su queste bagarre, come la provocazione di prima rivolta all'amministrazione passata, quando alla fine, voglio dire, se, cioè il progetto della spianata lo fate grazie all'amministrazione passata, le videocamere quando sono state messe a pochi mesi da quando siete stati eletti grazie all'amministrazione passata, i lavori alla scuola dell'infanzia, no? Cioè nel senso che adesso se ci andiamo a rinfacciare le cose. Ecco, no, però per dire che alla fine uno, anche se sta zitto, le cose le, diciamo, le ascolta e poi dopo tre interventi alla fine risponde. Questo, diciamo, è quanto.
Bene, massimamente avremo modo di riparlarne. Poi tra l'altro, voglio dire, sostanzialmente oggi è il consiglio che chiude il quarto anno, no? Quindi dal prossimo consiglio apriamo il quinto anno e ultimo anno di mandato, quindi si andrà anche verso un dibattito sempre più acceso, legato anche alle campagne elettorali. Metto a votazione, se non ci sono altri interventi, chi è favorevole alzi la mano, contrari, tre contrari, astenuti, nessuno, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, contrari, tre contrari. Bene, vi ringrazio e buona cena a tutti.